State ascoltando SBS Italian.
Hey, I have an idea. Mr. President, why don't you give him a pardon? You know, whether we like it or not, this has been one of the greatest wartime presidents. This has been one of the greatest wartime presidents. And cigars and champagne, who the hell cares about that?
E la giornata che si sarebbe conclusa poi successivamente in Egitto con la passerella dei potenti del mondo, la firma dell'accordo di pace, si era aperta a Gerusalemme, dove Donald Trump, mattatore dello spettacolo messo in piedi per celebrare questa fine temporanea delle ostilità, il rilascio da una parte dei 20 ostaggi israeliani ancora in vita, nonché dei corpi di 4 dei 28 che invece non sono sopravvissuti, e quello successivo di circa 2000 detenuti palestinesi, Donald Trump, come detto, aveva parlato alla Knesset, il Parlamento israeliano, e come abbiamo sentito in un fuori programma, anche chiesto al presidente israeliano Isaac Herzog di concedere la grazia a Benjamin Netanyahu, che, come sappiamo, ha varie grane da risolvere in patria, anche e soprattutto dal punto di vista penale. Non sono mancati, al di là di questo fuori programma, però, momenti di tensione in Parlamento, con due parlamentari espulsi, ma è stata una giornata intensa anche all'interno della striscia, e con il rilascio dei quasi 2000 detenuti in mano israeliana. Insomma, tanti eventi, cerchiamo di fare ordine, lo facciamo col giornalista del Manifesto, il nostro corrispondente da Gerusalemme, Michele Giorgio. Michele, buonasera.
E buongiorno a voi.
Allora, iniziamo dalla fine di questa giornata davvero piena di eventi. La firma dell'accordo di pace, quali sono stati, insomma, i discorsi e le parole più importanti in questa fase della giornata a Sharm el Sheikh, con tutta la cerimonia della firma, Michele?
Ma chiaramente Donald Trump ha dominato la scena. Lo ha fatto a Sharm el Sheikh, l'ha fatto anche alla Knesset a Gerusalemme, e anche il suo discorso è stato piuttosto simile in entrambi i posti, in Egitto e in Israele, perché Trump, dopo aver ringraziato un po' tutti, sia alla Knesset quando si è riferito ai suoi più stretti collaboratori e comandanti militari americani, per poi passare a quelli israeliani e via dicendo, ha fatto altrettanto a Sharm el Sheikh quando ha elencato un nutrito gruppo di leader arabi e non solo, che a suo dire hanno dato un contributo determinante per poter applicare la prima parte del suo piano, il piano Trump, almeno così è noto, e quindi realizzare questo accordo che ha portato alla tregua a Gaza e allo stesso tempo anche allo scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri. Non è che abbia fatto delle dichiarazioni che hanno stravolto, diciamo, la geografia del Medio Oriente al presente o al futuro, e più che altro ha cercato di sottolineare le potenzialità di questo suo piano, e chiaramente ha enfatizzato oltre misura, dicendo che siamo di fronte alla possibilità di mettere fine a questo conflitto che dura da decenni e decenni in Medio Oriente, in particolare tra israeliani e palestinesi. Naturalmente, soprattutto alla Knesset, ha intervallato un po' queste sue affermazioni con battute che hanno scatenato l'applauso a più riprese dei deputati israeliani. Però alla Knesset c'è stato anche un episodio non di poco conto, a mio avviso, perché due deputati del partito di sinistra Hadash, Ayman Odeh e Ofer Cassis, il primo palestinese, il secondo ebreo, hanno cercato di mostrare dei cartelli su cui c'era scritto: riconoscete lo Stato di Palestina, riconoscete la Palestina. Io poi ho avuto modo di parlare con Ode, che mi ha detto: abbiamo cercato di segnalare al presidente americano con questa nostra uscita, i due sono stati tra l'altro portati via con la forza immediatamente dal servizio d'ordine della Knesset. Abbiamo cercato di sottolineare quello che è un tema centrale e che evidentemente il piano Trump non affronta nella maniera dovuta, lo fa solo in maniera molto vaga, e cioè che senza la realizzazione di uno Stato di Palestina non si arriverà a quella pace di cui parla Trump, e che in questa terra non ci sono solo gli israeliani, ma ci sono anche i palestinesi, e anche loro, come gli israeliani, hanno diritto ad un loro Stato. Quindi è stata una giornata che, mentre nelle strade di Israele si festeggiava, soprattutto a Tel Aviv, e c'era questo grande sollievo per la fine, dopo 2 anni della prigionia di 20 ostaggi ancora vivi, le salme di quei morti ci vorranno dei giorni probabilmente prima che vengano restituiti a Israele, appunto si svolgeva alla Knesset tutto questo. E poi Trump, dopo un veloce saluto ad alcuni ostaggi, è partito per Sharm el-Sheikh, dove anche lì ha fatto un lungo elenco di ringraziamenti e illustrato le potenzialità che ci sono per ricostruire Gaza. Ha detto che ci sono paesi disposti ad investire fondi, ha esortato i paesi arabi ad aderire agli accordi di Abramo, che prevedono la normalizzazione dei rapporti con Israele. Ha salutato, questo è un fatto di simbolico ma non del tutto marginale, il presidente palestinese Abu Mazen, con il quale non ha mai avuto rapporti e che Israele cerca di allontanare. Poi tra l'altro gli Stati Uniti il mese scorso, a settembre, hanno impedito ad Abu Mazen di partecipare ai lavori dell'Assemblea dell'ONU, però Netanyahu qualche ora fa ha pensato di salutare anche il presidente palestinese, lasciando immaginare una svolta in positivo nei rapporti tra le due parti, però dal vertice non è che sia uscito qualcosa di particolarmente concreto. Si sa solo che il mese prossimo, sempre in Egitto, il presidente El-Sisi organizzerà una conferenza su Gaza, ma in questo caso per cercare di raccogliere quelle donazioni che sarebbero necessarie per ricostruire la striscia, e serve non poco, perché si parla di almeno 50-52 miliardi di dollari, probabilmente una cifra anche sottostimata rispetto alle distruzioni che ci sono nella striscia di Gaza. Elemento interessante per chiudere: alcune dichiarazioni di Trump. Quando un giornalista ha chiesto al presidente americano se è vera questa indiscrezione che gira da qualche giorno, gli Stati Uniti potrebbero permettere ad Hamas di far parte della forza di polizia lì a Gaza, Trump non ha smentito, al contrario, ha detto che quelli di Hamas anche vogliono risolvere i problemi di Gaza, che intendono farsi da parte su tante cose, però vogliono dare il loro contributo, e gli Stati Uniti hanno dato ad Hamas un certo periodo di tempo entro il quale evidentemente dovranno fare delle scelte. Tutto questo va contro ovviamente quello che ha detto Netanyahu anche alla Knesset, che Hamas deve disarmare e che su questo punto Israele non farà concessioni.
Michele Giorgio, giornalista del Manifesto, nostro corrispondente da Gerusalemme. Spostiamoci adesso, Michele, in Cisgiordania, a Ramallah, dove sono stati rilasciati quasi 2.000 prigionieri palestinesi che erano detenuti, ex prigionieri palestinesi che erano detenuti nelle carceri israeliane, e poi successivamente ci spostiamo nella striscia di Gaza. Perché? Perché vorrei sapere da te chi c'è tra questi quasi 2.000 ex detenuti, visto che anche su internet si rincorrono voci secondo cui all'interno ci sarebbero dei destabilizzatori che Israele avrebbe volutamente inserito in questa lista. Sappiamo chi non c'è, tra questi, per esempio, l'ex guida di Fatah Marwan Barghouti, che era al centro delle discussioni, delle trattative, delle richieste di Hamas alcuni giorni fa. A proposito di Hamas, ci spostiamo poi, nella successiva parte della domanda, nella striscia di Gaza per chiedere cosa sta succedendo, dato che si parla di un Hamas che avrebbe richiamato quasi 7.000 persone, armato 7.000 persone, per riprendere il controllo della striscia. Cosa c'è di vero in questo, Michele?
Allora, innanzitutto precisiamo che da parte di Hamas è arrivata una smentita per quello che può valere di questo richiamo alle armi per 7.000 uomini per riprendere il controllo di Gaza ora che Israele ha fermato la sua offensiva. Io credo che Hamas non avesse bisogno e non ha bisogno di chiamare alle armi 7.000 persone perché sono già nelle strade di Gaza, basta guardare le immagini che arrivano dai circuiti internazionali, dalla TV internazionale, si vedono uomini in divisa o in abiti civili armati che hanno già ripreso il controllo e sono impegnati in varie attività. Quindi questo è un primo punto. L'altro, per quanto riguarda i detenuti liberati da Israele, questi 2.000 sono in pratica il 20% dei detenuti che palestinesi sono nelle carceri israeliane, sono oltre 10.000. Questi 2.000 in particolare, ben 1.700 in realtà sono palestinesi che Israele ha arrestato in massa a Gaza dopo il 7 ottobre 2023 e che secondo quello che dicono i centri per i diritti umani, ma che lascia capire anche Israele avendoli liberati senza grande difficoltà, questi 1.700 dico, non sembrano legati ad attività particolarmente pericolose. Si tratta per la maggior parte anche di personale amministrativo civile e non mancano tra di essi anche medici, infermieri. Infatti Israele, ma non l'ha liberato, detiene ancora un medico palestinese, Osama Abu Safie, che era il direttore dell'ospedale Kamal Adwan e che l'anno scorso venne arrestato a fine dicembre da Israele insieme a 240 pazienti e infermieri e che da allora è detenuto. Ora Israele lo considera un membro di Hamas, lui continua a dire di essere solo un medico e che paga il fatto di essere stato una voce importante per i palestinesi durante appunto l'assedio dell'ospedale Kamal Adwan. Noi ovviamente non conosciamo in profondità la situazione per poter esprimere un giudizio in un senso o nell'altro, sta di fatto comunque che tra questi 1.700 su un totale di 1.968 detenuti liberati, queste sono persone probabilmente che non hanno grandi responsabilità. Ben diverso è il discorso di altri 250 circa detenuti che sono condannati all'ergastolo e sono in maggioranza detenuti che sono stati condannati molti anni fa, cioè durante la seconda intifada per attentati e azioni armate. Tra questi detenuti ce ne sono alcuni come Marwan Barghouti, Ahmed Sadat, Abdallah Barghouti, che sono dei nomi di spicco. Marwan Barghouti, tra l'altro, è indicato come un palestinese che potenzialmente potrebbe avere la capacità di poter riunificare le varie fazioni palestinesi su una piattaforma più moderata e visto che ha un passato anche di dialogo con Israele legato agli accordi di Oslo, Israele però lo accusa di aver organizzato degli attentati tra il 2000 e il 2002, e però Israele non ha liberato queste persone, ne ha liberate però altre che naturalmente generano sempre grande preoccupazione nell'opinione pubblica israeliana, tra i partiti israeliani che dicono che sono stati rimessi in libertà dei terroristi. Sta di fatto comunque che Israele, prima di questa scarcerazione, in Cisgiordania non ha consentito i festeggiamenti, le celebrazioni, anzi ha avvertito minacciosamente gli abitanti dicendo che non avrebbe tollerato celebrazioni per la liberazione di questi detenuti, parlo soprattutto dei 250 ergastolani, e quindi ha effettuato anche degli arresti cosiddetti preventivi.
Io intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento da Gerusalemme con il giornalista del Manifesto Michele Giorgio. Michele, torniamo in Israele. Israele, paese in cui in questo momento Trump è un vero e proprio eroe, sagoma del tycoon, addirittura stampata sulle kippah e anche su dei cappellini venduti al di fuori della Knesset. Ti chiedo, visto che oggi è la giornata celebrativa per il rientro degli ostaggi ancora in vita. Qual è la temperatura in Israele, ma soprattutto qual è la posizione dell'ultradestra, che ricordiamo si era opposta comunque a questa fase dell'accordo di pace?
Beh, indubbiamente Trump è l'eroe di quasi tutta Israele, perché con un atto di determinazione politica e diplomatica ed una sua scelta personale ha saputo fermare questa guerra, fino a quando non si sa, però comunque sta di fatto è riuscito a risolvere il problema degli ostaggi. Se ne parlava da 2 anni, Netanyahu per la verità ha boicottato un paio di volte almeno delle soluzioni già fatte, politiche dico, per riportare a casa gli ostaggi, e quindi molti israeliani vedono in Trump la persona che con coraggio ha saputo usare il pugno di ferro e si è imposto alle varie parti coinvolte, riuscendo appunto a riportare a casa gli ostaggi ancora vivi. Ora il discorso è cosa succederà adesso. Io credo che per qualche giorno ancora ci sarà questa euforia in Israele, nelle strade di Israele, per questo grande risultato. Tutti i giornali, i mezzi di informazione sono pieni da questa mattina delle storie di questo ostaggio e delle loro famiglie. Ci sono le loro fotografie dappertutto, su tutti i siti, e credo che questo racconto della vicenda di questi 20 ostaggi si unirà a quello fatto dagli altri ostaggi liberati in passato, e sarà un racconto anche molto drammatico in tante occasioni, o quasi tutte, quindi sicuramente questo terrà occupati i mezzi di informazione, anche il mondo politico e la società per diversi giorni ancora. Però sta di fatto che adesso si presenta la questione della seconda fase del piano Trump, cioè quella che va oltre la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri e la tregua, perché c'è la questione, ne parlavamo prima, del disarmo di Hamas, e questo è l'elemento che la destra estrema, che non ha approvato l'accordo, tiene in caldo per poter fare pressioni di nuovo su Netanyahu e dire che non si può continuare l'accordo, che la guerra dovrebbe riprendere se Hamas non accetterà di disarmarsi completamente, così come prevede il piano Trump. E questo uno scoglio importantissimo che sicuramente sarà al centro del dibattito di Israele. Lasciamo perdere tutti gli altri punti del piano Trump, dove si parla della governance di Gaza, questo Consiglio della Pace internazionale. Sono cose che adesso riguardano soprattutto i palestinesi e i vertici della politica israeliana, ma nelle strade, tra i partiti politici, dobbiamo anche dire questo, che praticamente sta per iniziare la campagna elettorale israeliana. Al di là risolta la questione degli ostaggi, adesso è chiaro che lo scontro, se non riprenderà la guerra, se la tregua reggerà, è chiaro che adesso lo scontro si sposta sul piano, diciamo, di una campagna elettorale a lungo termine, perché anche chi vi parla lo pensa, non credo che Israele andrà alle elezioni regolarmente ad ottobre, alla scadenza della legislatura. Probabilmente, come prevedono molti analisti israeliani, politologi, le elezioni ci saranno la prossima primavera, e quindi mancano più o meno 6 o 7 mesi, e quindi in questo periodo è chiaro che tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione assegneranno le loro armi per cercare di arrivare in una posizione comoda per queste elezioni, con un Netanyahu che sicuramente è in difficoltà, perché pur avendo raggiunto questi risultati da un punto di vista militare, pur avendo dichiarato di aver sconfitto mezzo Medio Oriente, non solo Gaza, gli israeliani però gli rimproverano di essere un leader corrotto, sotto processo, di non aver saputo riportare gli ostaggi a casa in tempo, di aver fallito il 7 ottobre 2023 insieme ai servizi di sicurezza e alle forze armate, e quindi qui ritorniamo a Trump, che qualche ora fa alla Knesset ha addirittura chiesto la grazia al presidente israeliano, che era presente in aula chiaramente, per Netanyahu, dicendo che i reati che vengono attribuiti al primo ministro sono cosa da nulla, non è quello che pensano gli israeliani, e quindi in prospettiva politica i sondaggi continuano a dare un Netanyahu perdente nei confronti di altri leader della destra, per dire la verità. Quindi, ammesso che il premier israeliano dovesse non vincere le prossime elezioni, come dicono i sondaggi, a sostituirlo non sarebbero dei promotori di accordi con i palestinesi e di concessioni territoriali in nome della pace, ma altri leader della destra piuttosto estrema israeliana.
Quindi, visto che era anche il frammento audio con cui abbiamo aperto il servizio, cioè di Trump che chiede a Herzog di concedere la grazia a Netanyahu, secondo te il ruolo della destra estrema sarà comunque determinante anche in un governo non Netanyahu in un futuro prossimo, a medio termine?
Beh, guarda, le formule possibili naturalmente sono tante. Questo è possibile se Netanyahu soprattutto riuscirà a mettere insieme una coalizione elettorale, chiamiamola così, un fronte elettorale in grado di rivincere, cosa di cui molti dubitano, come dicevo. Mentre invece le altre forze di destra, pur essendo abbastanza radicali, per dire un personaggio politico che gode dei favori del pronostico è sicuramente l'ex premier Naftali Bennett, che è notoriamente un oppositore accanito, anche per motivi religiosi, di qualsiasi sovranità palestinese su quella che chiama Eretz Israele, la terra di Israele che comprende tutta la Palestina storica. Ecco, però Bennett in passato, quando è stato primo ministro, è stato capace anche di comporre una coalizione molto colorata, dove addirittura per la prima volta c'era un piccolo partito arabo dentro. Quindi sarebbe una destra disposta anche a fare dei compromessi con il centro, una destra più pragmatica rispetto a quella estrema che domina invece la maggioranza messa insieme da Netanyahu.
E vedremo anche nei prossimi giorni cosa succederà riguardo appunto a questa fase successiva dell'accordo di pace. Nel frattempo, Michele, grazie, buonasera.
E buona giornata a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.